Buonasera carissimi amici e soprattutto bentornati all'ascolto del nostro programma. Questa sera quindi riprendiamo subito la lettura del libro degli Atti, testo con il quale ci siamo lasciati ieri sera. Trovati i discepoli, soggiornammo là 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede a Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città. Dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio. Poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno dopo, giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei 7, restammo da lui. Egli aveva 4 figlie non sposate, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo. A Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani». Già ieri abbiamo visto questa immagine stupenda. Paolo e le persone che erano con lui si inginocchiarono sulla spiaggia e pregarono. Questa descrizione della loro partenza da Tiro, accompagnati fino alla nave da tutte le famiglie dei credenti della città, e la preghiera comunitaria sulla spiaggia, dimostra in modo evidente quale forza avesse il vincolo dell'amore fraterno nel cristianesimo primitivo. Abbiamo letto il comandamento che il Signore Gesù ha dato ai Suoi discepoli. Comandamento scritto in Giovanni 13, nei versetti 34 e 35. «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Dunque, non un optional, ma un elemento caratteristico del cristiano, non la scelta di amare chi ci è più o meno simpatico, ma l'impegno costante, un impegno costante in ubbidienza al Signore di amare tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle nella fede e il nostro prossimo. Come può un cristiano dimostrare di amare il proprio prossimo? Credo che al di là degli aspetti pratici legati all'amore verso gli altri e soprattutto verso coloro che soffrono o che sono più bisognosi, sia molto importante dimostrare amore portando a tutti coloro che ci stanno intorno la buona novella del Vangelo. Ogni persona ha bisogno di salvezza e un cristiano sa che la sola via di salvezza è in Cristo Gesù. È suo preciso dovere, quindi, dimostrare il proprio amore presentando ad altri Cristo, colui che è la fonte stessa dell'amore, colui che lo ha salvato, colui che lo ha giustificato, colui che è diventato il Signore della sua vita. Tornando al nostro testo, vediamo che Paolo sta viaggiando lungo la costa della Siria da un posto all'altro. A Cesarea trovarono Filippo, uno dei 7 diaconi eletti molti anni prima dalla neonata chiesa di Gerusalemme. Filippo era un diacono, ma era anche un evangelista. Vi ricordate la sua attività in Samaria e la conversione dell'eunuco etiope, il primo ministro della regina Candace? Tutto questo l'abbiamo letto sere fa in Atti, capitolo 8. E lo ritroviamo qui, a Cesarea, evangelista, padre di 4 figlie, che ci viene detto avevano il dono di profezia. Ricordo che nel Nuovo Testamento il dono di profezia non è tanto legato alla previsione di avvenimenti futuri, come il comune significato dato al termine dalla lingua italiana farebbe supporre, ma piuttosto all'attività di edificare, di esortare la Chiesa, avendo come fondamento l'opera di Cristo. Per maggiore chiarezza, leggiamo insieme ciò che lo stesso Apostolo Paolo dice del dono di profezia nella sua prima lettera ai Corinti, capitolo 14. Leggeremo il versetto 3 e il 4. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Questo versetto dimostra che le donne occupavano un posto di grande importanza nella Chiesa. Queste donne avevano il dono di profezia. Il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, quindi questo dono era estremamente necessario nella Chiesa primitiva. E mentre Paolo era ospite in casa di Filippo, giunse a Cesarea anche un profeta di nome Agabo. Questo personaggio, Agabo, rivelò da parte dello Spirito Santo ciò che sarebbe accaduto a Gerusalemme. Paolo sarebbe stato imprigionato, sarebbe stato consegnato nelle mani dei pagani, cioè dei romani. È come se lo Spirito avesse detto: «Paolo, ecco ciò che incontrerai. Sei pronto ad affrontarlo?» Dio non vuol far credere a Paolo di averlo fatto cadere in una trappola. Paolo sa cosa lo attende ed è determinato ad affrontare tutto ciò che lo aspetta. In effetti, questo profeta Agabo non gli sta dicendo niente di nuovo. Al capitolo 20, quando era ancora in Asia Minore, Paolo aveva già saputo che lo attendevano catene ed afflizioni. Se Paolo era più che conscio del rischio e sempre più determinato ad affrontarlo, cosa ne pensavano gli altri componenti del gruppo? Leggiamo a questo proposito i versetti dal 12 al 16 da Atti, capitolo 21. «Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Poiché non si lasciava persuadere, ci rassegnammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli di Cesarea, che ci condussero in casa di un certo Mnasone di Cipro, discepolo di vecchia data, presso il quale dovevamo alloggiare». Ricordiamoci che è Luca che scrive. E lui e gli altri non volevano che Paolo andasse a Gerusalemme e tentarono con ogni mezzo di dissuaderlo, ma Paolo non si lasciò convincere, anzi pregò tutti i presenti di non insistere e di non piangere, perché questo gli procurava molto dolore. Paolo ribadì inoltre di essere pronto non solo a venire incarcerato, ma, se necessario, alla causa dell'Evangelo, anche a morire per Cristo. È comunque commovente vedere la preoccupazione dei credenti per l'apostolo Paolo. Lo amavano sinceramente, lo amavano intensamente. Davanti però alla determinazione di Paolo, si rassegnarono forse capendo che quella era effettivamente la volontà di Dio. Decisero dunque di prepararsi e di partire. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio. Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora è inevitabile che molti di loro si radunino, perché verranno a sapere che tu sei venuto. Fa dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevute sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengano dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione». Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e, dopo essersi purificato con loro, entrò nel Tempio, annunziando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Arrivati finalmente a Gerusalemme, il gruppo si stabilì in casa di un certo Mnasone di Cipro, che era probabilmente uno dei primi credenti di origine ellenista. Nella sua casa i cristiani di origine gentile erano sicuri di essere ben accolti. Il giorno dopo il loro arrivo iniziò la visita ufficiale. Andarono infatti tutti a trovare Giacomo e lì riuniti trovarono tutti gli anziani della chiesa di Gerusalemme. Paolo e i suoi compagni furono accolti con gioia dalla chiesa. Paolo non era più un nemico, non era trattato più con diffidenza e sospetto come nella visita successiva alla sua conversione. Ora aveva le caratteristiche del veterano, aveva tante cose da raccontare e il suo corpo portava i segni delle prove che aveva dovuto superare. In seguito poi al racconto di Paolo, relativo a tutte le cose che Dio aveva fatto per mezzo suo negli anni che erano trascorsi, furono tutti sinceramente riconoscenti al Signore e glorificarono il suo nome. Qualcosa però preoccupava non poco gli anziani della chiesa di Gerusalemme, cioè le voci probabilmente esagerate, giunte ai loro orecchi, circa l'atteggiamento di Paolo nei riguardi dell'osservanza della legge. Per quanto riguardava i gentili, questo problema era stato risolto in occasione del primo concilio apostolico, ma nel corso degli anni molte migliaia di giudei si erano convertiti, quindi gli anziani della Chiesa, per evitare problemi, per evitare divisioni all'interno della Chiesa stessa, desideravano che Paolo dimostrasse praticamente che non era vero che egli insegnava ai cristiani giudei di non rispettare più la legge di Mosè e di non circoncidere più i loro figli. Per quanto ne sappiamo, Paolo stesso continuava a osservare la legge nella sua vita quotidiana, soprattutto quando si trovava in compagnia di altri giudei. La sua accettazione del consiglio di Giacomo di condividere con altre quattro persone che avevano fatto un voto di osservanza temporanea della legge sul nazireato, la cerimonia della purificazione, pagando egli stesso le relative spese, era questo consiglio diretto esclusivamente al rispetto del suo principio etico. Coi giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, così come Paolo scrive in Prima Corinti al capitolo 9, versetto 20. E possiamo paragonare questo atto a quello del precedente voto fatto da Paolo in Atti 18, versetto 18, che implicava la rasatura dei suoi capelli. E per queste azioni egli è stato, a mio modo di vedere, ingiustamente criticato da più parti. Riflettiamo su questo. I credenti di Gerusalemme parlano delle migliaia di ebrei convertiti a Cristo. Questi ultimi, che avevano trovato il compimento delle promesse in Gesù Cristo, non avevano dimenticato la legge di Mosè. D'altra parte, i gentili non potevano pretendere che gli ebrei dimenticassero le pratiche della legge, dando per scontato che non le considerassero fondamentali per la loro salvezza. Coloro che insistono nel dire che la grazia di Dio non costringe i gentili a osservare la legge di Mosè, sembrano dimenticare che la stessa grazia permette agli ebrei di continuare a osservarla se credono che non sia in contrasto con la volontà di Dio. Per esempio, sappiamo che Pietro non aveva mangiato nulla che la legge mosaica vietasse di mangiare finché non aveva incontrato Paolo ad Antiochia. Inoltre, i credenti ebrei aborrivano mangiare qualsiasi cosa che fosse stata sacrificata agli idoli. Ciò non turbava le coscienze dei gentili. Tuttavia, se mangiare una determinata cosa offendeva e turbava un altro credente, ciò era sbagliato. Paolo dice molto chiaramente che la carne non ci raccomanda a Dio. E Paolo scrisse anche che se una persona è stata allevata secondo una certa cultura, la grazia di Dio le permette di seguire i costumi di quella cultura dopo aver accettato il Signore Gesù come Salvatore. Paolo applicava questo principio nel condurre le persone a Cristo. Poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Non penso sia giusto criticare Paolo per ciò che ha fatto a Gerusalemme. La grazia gli ha permesso di prendere un voto ebraico per condurre gli ebrei a Cristo. Se fosse stato un gentile, ossia un non ebreo, il suo gesto di fare suo un costume straniero sarebbe stato discutibile. In questo contesto possiamo capire il comportamento di Paolo. Cosa avrebbe dovuto fare adesso? È giunto a Gerusalemme ed ha ricevuto un'accoglienza reale dalla chiesa locale. Ha dato loro il dono da parte dei credenti gentili. Hanno ascoltato il suo resoconto e hanno gioito per il modo in cui il Signore ha salvato i gentili. Ora si rivolgono a lui dicendogli che ci sono migliaia di credenti a Gerusalemme che credono in Cristo e lo hanno accettato come loro Messia e Salvatore. Nessuno di loro vuole che ci siano divisioni nella Chiesa. C'è solo una Chiesa di Gesù Cristo, non una Chiesa ebraica e una gentile. Un ebreo che viene a Gesù Cristo non cessa di essere ebreo. Così essi dicono a Paolo: «Guarda, tu sei ebreo. Queste sono le tue origini e vuoi condurre gli ebrei a Cristo?» E Paolo risponde: «Certo che voglio». Ed essi: «Dal momento che sei ebreo, non ti farà male andare con questi quattro uomini ebrei che hanno fatto un voto. Si sono rasati i capelli e sono entrati nel Tempio. Vuoi raggiungerli?» Paolo risponde: «Sì». Paolo non prese questo voto perché gli era stato comandato. Prese questo voto perché voleva condurre quelle persone a Cristo. Caro ascoltatore, non occorre che tu prenda un voto, ma se vuoi farlo, puoi. Se vuoi raderti, sono fatti tuoi. Se vuoi rendere un voto e farti crescere i capelli, sono fatti tuoi. Per il Signore va bene. Sotto la grazia hai il diritto di fare queste cose, se ti senti di farle. Solo così capirai che non sei salvato per quello che fai, ma per la grazia di Dio. L'adempimento dei suoi doveri legati al voto costrinse Paolo ad andare nel Tempio. E scopriamo quanto accadde leggendo i versetti dal 27 al 40, in Atti al capitolo 21. Quando i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, aizzarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Israeliti, venite in aiuto! Questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. E oltre a ciò, ha condotto anche dei greci nel Tempio e ha profanato questo santo luogo. Infatti, prima avevano veduto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel Tempio. Tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente. Afferrato Paolo, lo trascinarono fuori dal Tempio e subito le porte furono chiuse. Mentre cercavano di ucciderlo, fu riferito al tribuno della corte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. Ed egli, presi immediatamente dei soldati e dei centurioni, si precipitò verso i giudei, i quali, vedendo il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno si avvicinò, prese Paolo e ordinò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, per cui, non potendo sapere nulla di certo a causa della confusione, ordinò che fosse condotto nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette, per la violenza della folla, essere portato di peso dai soldati, perché una marea di gente incalzava, gridando «A morte!». Quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Mi è permesso dirti qualcosa?» Quegli rispose: «Sai il greco? Non sei dunque quell'egiziano che tempo fa sobillò e condusse nel deserto quei 4.000 briganti?» Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». Il tribuno glielo permise. E Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò loro in ebraico. Appena Paolo andò nel Tempio, fu riconosciuto da alcuni giudei dell'Asia, che scatenarono contro di lui una grande contestazione. Presero come pretesto proprio le false voci riguardanti l'osservanza della legge, e aggiunsero a ciò la profanazione del Tempio stesso. Paolo infatti era stato visto in città con Trofimo che veniva da Efeso, e venne accusato di averlo introdotto nel Tempio, profanandolo. Le accuse di questi giudei scatenarono un gran tumulto e la reazione inferocita della folla, che malmenò brutalmente Paolo e lo portò fuori dal Tempio col chiaro intento di ucciderlo. Dentro il Tempio, infatti, non avrebbero potuto farlo. E mentre continuavano a picchiarlo selvaggiamente, il tumulto attirò l'attenzione dei romani che intervennero con i soldati per sedare la rissa. Fu questa la salvezza di Paolo. Infatti, il tribuno, che era a capo della guarnigione, ordinò che fosse incatenato e portato dentro la fortezza. Nel frattempo si informò su chi fosse e su cosa avesse commesso di così grave per meritare un linciaggio. Ma la folla urlava, inveiva, per cui non riuscì a capire nulla. Paolo, però, nonostante le percosse e l'ira della folla, chiese al tribuno di poter parlare a questa gente. Non era per nulla sconvolto, né tantomeno terrorizzato da quanto stava accadendo. Il tribuno, che credeva di aver arrestato un comune criminale, si meravigliò del fatto che Paolo parlasse il greco, ma allo stesso modo si meravigliò la folla quando, con il consenso dello stesso tribuno, Paolo iniziò a parlare in ebraico. Il capitolo si chiude dunque con questa scena solenne. Paolo in piedi sulla gradinata della fortezza che inizia a parlare in sua difesa, mentre una folla inferocita vuole a ogni costo la sua morte. E vedremo domani, nel prossimo capitolo, nel prossimo appuntamento quindi di domani sera, che sviluppo ebbero le cose.